Conoscete tutti questo motto? Uno per tutti e insieme, dai! Oh, meno male, via, siete svegli. Allora, dirò qualche cosa a proposito di questo motto dei moschettieri, cambiandolo un pochino, quindi se avete voglia di aspettare, alla fine vedrete che proporrò questo motto di nuovo, però in forma un po' modificata. Il tema di stamattina, nel quale entra anche questo motto, è la Chiesa, una comunità in collaborazione. L'immagine più usata per raffigurare la Chiesa è senza dubbio quella del corpo, ormai credo che l'abbiate imparato, no? Se ne è tanto parlato in queste settimane, e domenica scorsa Adino ha provato a fare il profeta, ma questa volta non è stato un profeta di quelli buoni, no? Ha detto anche Gianni proporrà di nuovo la visione. No, stamattina non proporrò questa immagine di nuovo alla Chiesa, perché credo che l'abbiate ormai saputo, la conoscete ormai nei particolari, perché non è l'unica immagine che nella Bibbia troviamo per raffigurare la Chiesa, ce n'è un'altra, e io vorrei proporvi quella, un'altra immagine della Chiesa, che è quella dell'edificio. Allora, e partendo da la Chiesa è una comunità in collaborazione, partendo da un testo che vogliamo leggere, e il testo è in Prima Corinzi 3, da 9 a 15, per chi vuole leggerlo con me. Paolo dice: noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisse sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisse sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisse su queste fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito su un fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. C'è una dichiarazione propedeutica, che è quella che abbiamo visto. Noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Dopo questa dichiarazione, Paolo continua il suo discorso parlando del fondamento di questo edificio, Gesù Cristo, sottolineandolo che non può essere posto altro fondamento che questo, e poi parla anche del materiale usato per edificare questo edificio e chi ci lavora. Per dichiarazione propedeutica intendiamo dire che nella frase espressa, quella che trovate scritta, sono contenute delle nozioni, il cui apprendimento di queste nozioni ha valore preparatorio per lo studio di ciò che segue. Quali sono questi elementi che troviamo? Due, essenzialmente. Noi siamo il campo di Dio, o l'edificio di Dio, sottolineiamo questa seconda immagine, e che siamo collaboratori di Dio. Su questi elementi si basa poi tutto il suo discorso. In entrambi i casi, il campo e l'edificio, si evocano due ambiti nei quali si lavora, si fatica, si suda. Il lavoro è anche implicito nel verbo collaborare, che sapete benissimo significa lavorare con lavorare. Pensando alla Chiesa, perciò, ricordiamoci che è un luogo dove si lavora. Lo ripeto. Pensando alla Chiesa, dobbiamo pensare ad un luogo dove si lavora, dove ognuno offre il suo contributo in base alle capacità che Dio gli ha donato, quei famosi doni di cui abbiamo sentito parlare domenica scorsa. La Chiesa non è un villaggio vacanze. La Chiesa possiamo immaginarlo come un edificio, ma è già fatto. Eccolo, come un cantiere in piena attività. E immaginate, ecco, toglietemi un pochino per stamattina almeno l'immagine del corpo, immaginate la Chiesa come un cantiere in piena attività. Noi siamo un cantiere in piena attività. Siamo collaboratori di Dio, dice Paolo. Paolo ci ricorda questa realtà stupenda, ma la domanda è questa: ma Dio ha bisogno di collaboratori? Non riesce a portare avanti i suoi progetti da solo? Domande retoriche queste, ma che è doveroso credo farle per approfondire proprio l'argomento. C'è una sola risposta possibile a queste domande: Dio non ha bisogno di collaboratori, Dio ha scelto di avere dei collaboratori. È diversa la cosa. Ha scelto di coinvolgere ciascuno di noi nel suo progetto. In che modo possiamo essere collaboratori o siamo collaboratori di Dio? Prima di tutto siamo collaboratori di Dio nell'opera creativa. Leggendo il racconto della Genesi, del libro della Genesi, ci imbattiamo in un fatto che, se noi stiamo sempre attenti un pochino a quello che è scritto, è un fatto che desta la nostra curiosità, che deve restare la nostra curiosità. Qual è questo fatto? Dice: il Signore pose l'uomo in mezzo al giardino perché, al fine, allo scopo, che lo lavorasse e lo custodisse. Quindi noi, quando ci immaginiamo il giardino dell'Eden, lo vediamo come la prima immagine, un luogo di delizia, un luogo dove, ah che bello, un villaggio vacanze, no? E infatti provate a fare questa operazione, digitate Eden e vedete sempre immagini di questo tipo. Non troverete mai la seconda immagine, non la troverete mai, di un contadino che lavora. Eppure è presente nel libro della Genesi. C'è il giardino, ma c'è anche l'uomo che lavora. Dio ha scelto di dare all'uomo la possibilità di entrare nel progetto creativo. È stupendo questo. Dio ha messo nel giardino ogni sorta di bene, ma tutte queste cose non sembra che fossero completamente gratuite. Sono anche il frutto della laboriosità umana. Dio dà all'uomo, perché anche questo è un dono, il fatto di metterlo lì a lavorare è un dono e vedremo perché, gli dà questo duplice compito di lavorare la terra e di custodire il giardino. Due verbi che implicano per forza un impegno costante, una fatica costante. Un impegno che chi lavora nei campi, per esempio, chi lavora nell'edilizia, conosce bene. Certo, dopo la ribellione, chiaramente il lavoro si fa più duro, più difficile, lo sappiamo. Ma prima di questo tragico fatto della ribellione, il lavoro c'era già. Anzi, è la prima vocazione dell'uomo. Il lavoro offerto ad Adamo lo rende collaboratore di Dio nell'opera creativa. È mediante la propria attività lavorativa che l'uomo può esprimere quell'aspetto delle immagini di Dio che è in lui, quell'aspetto creativo dell'immagine di Dio. Dio lavora, l'uomo, che è a sua immagine, lavora. Questo è il messaggio che riceviamo. Ma non solo questo, noi siamo anche collaboratori di Dio nell'opera ricreativa. L'opera di salvezza è considerata come una ricreazione. Il credente infatti è definito nuova creatura, il processo della conversione è paragonato da Gesù come una nuova nascita, c'è una nuova creazione che emerge. Infatti, termine che tecnico, si parla di genesi, di palingenesi, no? Della genesi, dell'inizio di ogni cosa, della palingenesi, del secondo inizio, della seconda creazione, se vogliamo. Sappiamo che per la salvezza Dio ha provveduto a tutto. L'abbiamo ricordato anche stamattina, ha provveduto il sacrificio di Cristo per rimuovere il peccato, la pena del peccato, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E Dio ha provveduto anche lo Spirito Santo che convince l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio e che applica allo Spirito Santo la salvezza nell'uomo. Occorre però qualcos'altro, miei cari. Occorre qualcos'altro. Nel progetto di Dio c'è ancora qualcos'altro. C'è ancora qualcos'altro affinché l'uomo possa ricevere la salvezza, l'annuncio di ciò che Dio ha fatto. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo dice, scrive in questo modo, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è stato predicato fra le nazioni. Nel progetto di Dio della ricreazione, della salvezza, c'è anche l'annuncio del Vangelo, il nostro compito. Quindi in questo modo noi diventiamo collaboratori di Dio in quest'opera di ricreazione. Quindi l'annuncio del Vangelo diventa parte integrante del progetto di Dio. Paolo dirà ai Romani, la fede, quella che conduce alla salvezza, viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma poco prima scrive ancora, come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire se non c'è chi li annuncia? Miei cari, capite bene quello che sta dicendo? Dio coinvolge ciascuno di noi, individualmente e collettivamente, nel suo progetto di salvezza. Noi siamo qui perché Dio vuole portare la salvezza a tutti gli uomini e coinvolge noi. Dio quindi ci chiama a collaborare con Lui in quest'opera di salvezza, un grande privilegio, un grandissimo privilegio, un meraviglioso privilegio. E anche una grande responsabilità. Ma non soltanto siamo collaboratori di Dio, siamo anche collaboratori degli uomini. La chiamata a collaborare con Dio è sicuramente individuale. Ciascuno di noi ha ricevuto questa chiamata da Dio. Ad ognuno Dio rivolge questa chiamata. L'attuazione di questa chiamata, però, il più delle volte ha carattere comunitario. Collaborare con Dio implica anche reciproca collaborazione tra di noi. Ognuno di noi è collega dell'altro. Ci chiamiamo fratelli, possiamo chiamarci anche colleghi, perché siamo tutti partecipi in questo progetto di Dio, in questo lavoro di Dio. Il termine collega ci ricorda, collega, legati, richiama proprio il senso del legame che ci unisce. Tra i tanti legami che ci uniscono, tanti, ricordate che Adino ha insistito su questo, no, scusate, Enrico, ben collegati, ben collegati, ben connessi. Tra i tanti legami che ci tengono insieme, miei cari, c'è anche questo. Il cammino insieme per un progetto comune. Anche questo lega, anche questo ci tiene insieme. Siamo colleghi per un progetto divino. Il lavoro di cantiere di solito è un'attività di squadra. Bene, non potrebbe essere altrimenti, perché per l'edificazione di un edificio, c'è qualche, stamattina, qualche, uno è lì, ma qui ce ne abbiamo diversi che sono molto più esperti di me in questo campo. Per l'edificazione di un edificio servono diverse specializzazioni. C'è il muratore, c'è l'architetto, c'è l'idraulico, c'è il piastrellista, c'è il falegname. Tu faresti un elenco molto più lungo del mio. C'è bisogno di tante specializzazioni. Uscendo fuori di metafora, questa è la verità che ci interessa. Nella Chiesa lo Spirito Santo ha distribuito diversi doni proprio perché per l'edificazione della Chiesa c'è bisogno di varie specializzazioni, dell'intervento di ciascuno, anche questo è stato sottolineato. Tu che mi ascolti, hai qualche cosa che Dio ti ha donato che è utile per la costruzione di questo edificio? Non metterlo a disposizione della Chiesa merita il disappunto di Dio. Ma procediamo. Questo aspetto è stato abbastanza evidenziato nelle settimane scorse. Vorrei porre la vostra attenzione un altro aspetto. Ho dato il titolo Io nella Chiesa. Quale compito io sto svolgendo nella Chiesa? Io. È ben evidenziato. Quale compito io sto svolgendo nella Chiesa? È una domanda che merita una risposta onesta, che non può più essere rimandata, perché altrimenti quelli che hanno ideato il progetto 7 settimane si sentono male. Quindi non rimandiamo ancora la risposta a questa domanda. Quale compito io ho nella Chiesa? Ma forse questa domanda, miei cari, deve essere preceduta da un'altra domanda. Come mi sento io nella Chiesa? Come mi sento io nella Chiesa? Andiamo avanti. Nella Chiesa possiamo sentirci aggregati, un aggregato o un integrato. La differenza non è da poco, A questo punto voglio sottolineare come mi sento io, va bene? Entrambi, l'aggregato e l'integrato, sono figli di Dio destinati alla vita eterna. Essere aggregato o integrato è però un'impostazione di vita, un'impostazione che fa la differenza, qui, ora, su questa terra, in questa Chiesa. Parliamo un po' dell'aggregato. L'aggregato è il credente che condivide più o meno ciò che la Scrittura afferma sull'essere Chiesa. L'aggregato frequenta gli incontri, ascolta ciò che dal pulpito è detto, partecipa attivamente al culto domenicale. Ascolta, vuole essere ascoltato, serve, vuole essere servito, assolve alcune sue mansioni. Ma è una persona che desidera, e su questo vorrei soffermarmi un pochino, una persona che, nonostante tutto questo, desidera vivere quello che lui definisce un sano equilibrio. L'aggregato ricerca ciò che ritiene essere la giusta equidistanza tra il suo privato e l'essere membro della comunità. Occorre qualche parola di più per spiegare questo concetto. Tutto questo chiaramente ha la sua logica, una logica che deve essere rispettata, ma questa è ancora una logica fondata su elementi umani. Un modo di pensare che è ancora decisamente impregnato di una visione umana della vita cristiana. L'aggregato è una farfalla che ancora non riesce a volare, a librarsi alta nel cielo nella volontà di Dio. I voli dell'aggregato sono brevi e misurati. Per vivere come farfalla, però, occorre essere decisamente cristocentrici e mettere in conto l'elemento sacrificale. Il sano equilibrio di cui abbiamo parlato prende le distanze in qualche modo da ciò che rispecchia l'idea di sacrificio. Ma senza di questo non è possibile camminare nelle strade impervie della fede. Se non siamo disposti a sacrificare un po' del nostro tempo, denaro, energie per l'edificazione del corpo di Cristo, continueremo ad essere degli aggregati. Parliamo un po' degli integrati. L'integrato è uno che ha preso sul serio le parole di Gesù. Quando leggiamo questa frase, la leggiamo in fretta. Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché l'integrato si sente, ha preso sul serio queste parole di Gesù, perché si sente parte integrante di un progetto, di un insieme chiamato Chiesa, che è appunto ben raffigurato dall'immagine del corpo. Egli è ben integrato nella squadra che lavora nel cantiere di Dio, sa quale compito deve svolgere e lo svolge. Non è un operaio a tempo determinato, non è un operaio a chiamata, ma è parte della squadra. L'integrato, a differenza dell'aggregato, è conscio che senza l'elemento sacrificio non si va molto lontani ed è disposto a caricarsi giornalmente della croce. Il verbo sacrificare, miei cari, scusate un po', il verbo sacrificare ha questo duplice significato: rendere sacro, ossia mettere a disposizione del sacro di Dio, e rinunciare. Nel gioco degli scacchi, per esempio, per raggiungere l'obiettivo, il buon giocatore sa che occorre sacrificare degli elementi. Se il mio obiettivo è di entrare nel progetto di Dio in modo attivo, costruttivo, non devo tirarmi indietro se sono chiamato a sacrificare qualche cosa della mia famiglia, della mia vita. Gesù chiede a chi vuole seguirlo: sei disposto a rinunciare a qualcosa? Sei disposto a dare la priorità al mio progetto? Vedete, non credo assolutamente che il nostro Signore Maestro chieda ai suoi discepoli di trascurare la famiglia, gli affari, ma sicuramente chiede di metterli in secondo piano rispetto a Lui, rispetto al suo progetto. Cercate oggi, prima di tutto, il regno di Dio e la sua giustizia. Spesso siamo di fronte a delle scelte da fare, poiché la giornata è fatta di 24 ore, non possiamo aggiungerne altre. Non possiamo. Visto che le nostre forze e i nostri averi hanno dei limiti, dobbiamo fare delle scelte. Gesù, a chi pensava di seguire, a seguirlo, ha prospettato una vita in cui non poteva mancare il sacrificio. Non potevano mancare atti di rinuncia. Anzi, vede questa come elemento non secondario, non possiamo e non dobbiamo dimenticarcelo. Se l'aggregato è chi è unito a un gruppo con il quale ha delle affinità, degli scopi comuni. L'integrato va oltre. Non è solo una parte di un tutto, ma di questa parte ne diventa un ingrediente importante. Un ingrediente non si limita, no, a essere vicino agli altri. Provate a fare un dolce. Penso che ciascuno di noi riesca a fare un dolce. Anche tu, Mara, un pochino, un pezzettino di dolce riesci a farlo. Dai, se ti ci metti. Prendi un po' di farina, prendi le uova, prendi il latte, un po' di quelle polverine lievitanti, dai una rimostettina e lo metti al forno. Qualcosa viene, se ci metti un po' di zucchero viene anche qualche cosa di dolce. Allora, me l'ho dimenticato lo zucchero. Ora, prendiamo diversi elementi, ecco, questa è l'immagine dell'integrato, diversi elementi, la farina, le uova, il latte, lo zucchero, elementi ben distinti l'uno dall'altro, li mettiamo insieme e ci facciamo il dolce. Provate ora a mangiare, a vedere, nel dolce si sente un pochino che è il sapore della farina e tutto questo, ma provate a distinguere l'uno dagli altri. Questo è l'integrato, si sente proprio parte integrante della squadra. Considerarsi parte di un tutto più grande della propria individualità non significa annullarsi, ma nel momento in cui si mettono i propri doni al servizio degli altri, c'è poi un grande arricchimento. Un'altra domanda, la prima, aggregati o integrati? La seconda, come ti senti, un peso o un portatore di pesi? Paolo è esplicito, esorta a caricarsi dei pesi reciprocamente, portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo, Galati 6,2. Ognuno di noi è portato ad essere un portatore di pesi, uno sherpa, no? Sapete cosa sono gli sherpa, no? Una particolare popolazione dell'Himalaya, da quelle parti di là, che è stata utilissima. Senza i portatori di pesi non si vede bene, purtroppo, è il proiettore che è da cambiare, perché nel computer si vede bene il computer. Oh. Cariche, pesi enormi, tutti quei grandi personaggi che hanno raggiunto le vette del K2, dell'Everest, non avrebbero mai potuto raggiungerle senza i portatori senza gli sherpa, senza i portatori di pesi. Vedete, come Chiesa dobbiamo almeno avere come progetto di raggiungere sempre più alte vette spirituali. C'è bisogno di portatori di pesi. Nel momento stesso in cui io cesso di essere un portatore di pesi, io divento peso per gli altri. Divento peso per gli altri. Che cos'è un peso? Sinteticamente, un compito che devo svolgere, piccolo o grande che sia. Se non lo faccio io, chi lo farà? Due sono in pratica le risposte. Lo farà chi è già impegnato, chi è stracarico di impegni, o non si farà. Un peso è anche condividere sofferenza e gioia di fratelli e sorelle. Lasciare solo chi sta soffrendo non è giusto. La Chiesa non può esimersi di portare il peso con chi soffre. Ma vedete, miei cari, io credo che anche come fratelli e sorelle dobbiamo caricarci di un peso, fra virgolette, che forse è un po' più leggero, ma delle volte è un peso, di condividere la gioia di qualcuno, portare con lui la gioia. Vedete, io credo che molto spesso non riusciamo a condividere, a portare, a gioire con l'altro per una forma sottile di egoismo. Andiamo al motto, tutti per uno, uno per tutti. Se avete visto, ho fatto una modifica. Qual è la modifica? Qual è la modifica? E a chi si riferisce? L'uno è Dio. Tutti per Dio, Dio per tutti. Cambiando in questo modo cambia la prospettiva. Perché io non soltanto, vedete, voi mi deludete come io deludo voi. Voi qualche volta mi siete antipatici come qualche volta sono antipatico io a voi. E quando subentrano questi sentimenti, la voglia di collaborare viene meno. Noi lavoriamo per Dio. È per Dio che lavoriamo. Noi siamo principalmente suoi collaboratori. Chiaramente questo poi è una ricaduta nei rapporti fraterni. Ma un'altra cosa, proprio per arrivare, un'altra piccola verità, per arrivare poi alla conclusione. Dio ci chiama a collaborare, ma sapete una cosa? È un invito alla gioia. Parlare di lavoro può essere opprimente. Uffa, ancora lavoro. Ma non basta quello che ho, il carico del mio lavoro, che mamma mia, il carico della famiglia, il questo e la... Parlare di lavoro veramente delle volte può essere... Ma l'invito alla collaborazione, è Dio che ci chiama a collaborare con Lui, può essere veramente un invito alla gioia. Anche se non mancherà la fatica, anche se dovremo spendere delle ore, delle energie, dei soldi per questo progetto che Dio ha di edificare la chiesa di via Parini, e altro, altre chiese. Dobbiamo, questo invito alla collaborazione, dobbiamo sentirlo più come privilegio che come obbligo. Vedete, io ho detto tante volte, noi dobbiamo proclamare non una religione del devi, ma una religione del puoi. Tu non devi farlo, tu puoi farlo. Dio ti dà la possibilità di farlo. E cambiando questo, io posso adorare Dio, posso servire Dio, posso diventare collaboratore di Dio. Riempie il cuore di gioia proprio. Ciò che Dio ci chiede di fare, noi possiamo farlo. In altre parole, Egli ci darà la forza, la saggezza e il giusto sentimento per farlo. Vedete, è scritto, e spesso questa frase si mette nella cassetta nelle offerte. Dio ama... Ma perché pensiamo soltanto ai soldi? Dio ama un donatore allegro, colui che dona il proprio tempo, le proprie energie e i propri soldi per Lui. Dio vuole vedersi felici nel collaborare con Lui. Dio vuole vedersi allegri nel collaborare tra di noi. E questo è il fine poi. Quindi... facciamolo alacremente e con il sorriso sulle labbra. Per concludere, una preghiera. A proposito, prima di chiudere, voglio dirvi che ci sono già i testi scritti del sermone stamattina e qualcuno stamattina si è già accorto che è arrivato via mail anche il sermone a casa. Una preghiera. Signore, ho compreso che anch'io ho un posto nella squadra che sta edificando il tuo tempio. Sono consapevole che tu mi hai reso capace di svolgere il compito a me destinato. Donami un concetto sobrio di me stesso affinché io capisca bene a quale compito tu mi hai destinato. Aiutami a non cedere alla tentazione di non avere nulla da offrirti o di non essere valutato per quello che valgo. Desidero onorarti, servirti, qui, nella comunità dove tu mi hai posto.